Benvenuti ad una nuova puntata di MLS Soccer Italia, il primo podcast in Italia, in italiano, sul calcio americano, creato per far conoscere il fantastico mondo del soccer a stelle e strisce, attraverso le analisi delle partite e, nonostante la carrellata di partite delle ultime settimane, questo weekend ce ne sono state solo 9, nonostante la pausa nazionale, ma sappiamo che la MLS non si ferma mai, e attraverso gli argomenti più caldi della settimana. Alcuni ve li ho accennati anche la scorsa settimana, visto che ci sono delle squadre piuttosto in forma e sorprendentemente oserei dire in forma. Quindi darvi quello che è stato il quadro generale della settimana. Io sono Federico Montalenti, puntata numero 24, ancora abbastanza in linea con la MLS che è arrivata la settimana 23, quindi noi siamo davanti fino al prossimo recupero dell'infrasettimanale. Comunque, scherzi a parte, con me c'è Davide Antonioli. Ciao Davide, bentornato.
Grazie, ciao Federico, ciao a tutti.
Un saluto anche ai nostri ragazzi dietro le quinte, un saluto a Max Cristina che era molto preoccupato delle condizioni del suo papero, cioè di Pato, ce ne ha parlato un po' sui social. Ormai che quello che è diventato ormai un oggetto misterioso della Florida, visto che doveva tornare a luglio, doveva tornare ad agosto e forse torna a settembre, quindi vedremo appunto quando tornerà. Un saluto a Seba Trovato, un saluto a Cristiano Faranna che sarà contento per le sue squadre canadesi, soprattutto Vancouver che, come ho detto la scorsa settimana, sta stupendo e non poco. Un saluto a Dalle Cappelli e anche ad Ale Acquistapace, che anche lui tornerà poi sul podcast a raccontarci qualche aneddoto. Bene, argomento principale, ovviamente, ok, c'è stata una giornata molto carina di campionato, però tu Davide, dicevamo prima che hai seguito un po' di più, almeno di me, il fatto delle partite della qualificazione mondiale. Il coach degli Stati Uniti aveva detto 3 partite, 9 punti è il minimo che possiamo fare. Ovviamente era troppo bello per essere vero, quindi in questo momento l'hanno solo due, per due pareggi di pochi gol, perché uno di 1-1 col Canada e il primo di 0-0 contro la Giamaica, se non sbaglio,
No, contro il Salvador.
contro Salvador. E quindi non delle prove interessanti, soprattutto perché hanno giocato delle partite in casa e le partite in casa vanno vinte. Tu, Davide, hai visto qualcosa in più di me? Ti è sembrata una squadra, tra virgolette, decente? Oppure sembrano un po', cioè, un po' tutte le squadre che abbiamo visto nelle qualificazioni, anche ai mondiali, anche le squadre europee? In poche hanno dato delle prove schiaccianti. Abbiamo visto la Polonia, Spagna e Inghilterra fare, e Germania fare dei risultati abbastanza sonori, però gli altri comunque hanno un po' sulle gambe quello che è stato un anno piuttosto lungo e europei da una parte, Gold Cup, Nation League, che poi ci sarà anche questa bellissima gara, c'è stata la UE, l'altra nel Centro America, eccetera, eccetera. Come ti sono sembrati?
Allora, un po' sulle gambe come un po' tutti. La prima partita, diciamo, è stato uno 0-0 senza grossi pericoli, ma senza neanche grosse occasioni. Partita nel Salvador, quindi comunque è un campo ostico non tanto per la caratura dell'avversario, ma proprio per le condizioni ambientali, nel senso, come raccontava anche Beralter, comunque è sempre difficile andare a giocare in Centro America, su magari campi tenuti meno bene rispetto a quelli a cui i giocatori sono abituati, soprattutto quelli in Europa, e le condizioni ambientali, comunque tutto il tifo contro. Stiamo parlando, allora, a scusante, diciamo, della nazionale USA, è anche il fatto che è una nazionale molto molto giovane e molti giocatori non avevano mai preso parte a partite di qualificazioni mondiali. La prima partita ha pesato anche comunque il giocatore che può dare la scintilla, probabilmente il miglior talento USA che è Pulisic, che è risultato positivo al Covid, fortunatamente era vaccinato, quindi non ha avuto nulla, e però non era ancora, diciamo, in, come dicono gli americani, pronto per giocare, non aveva abbastanza minuti nelle gambe. È rientrato nella seconda partita nell'1-1 con il Canada. Ecco, questa l'avversario sicuramente era più forte, nel senso che il Canada è cresciuto molto negli ultimi anni con Kyle Lowry, soprattutto Alfonso Davis, però come dicevi tu poco fa, era una partita da vincere in quanto si giocava in casa. È uscita la grana McKennie poco prima della partita, sembra che non abbia rispettato il protocollo Covid.
Tra l'altro non, come dicevano i giornali, non abbiamo fatto caso, però è la seconda volta che succede, visto che la prima è successa con la Juventus, visto che avevano fatto una festa non consentita durante c'era stato questo assembramento tra giocatori non autorizzato, e quindi diciamo che
capire anche come è stato infranto questo protocollo, cioè da quello che giusta la decisione di Berhalter, a prescindere dall'infrazione, perché dà anche un segnale alla squadra e in generale anche all'opinione pubblica. Sembra che il giocatore, l'infrazione sia stato scendere dal pullman senza mascherina e mettersi a fare i selfie con i tifosi, che detta così sembra una cosa da poco, però
visto il tempo, visto il periodo,
io sono d'accordo con la decisione di Berhalter. Il pareggio 1-1 dopo essere passato in vantaggio con gol di Aronson, e adesso bisogna fare la nazionale, fare 3 punti almeno in Honduras, sempre diciamo in trasferta, perché in questo turno giocano 2 partite in trasferta e una in casa con Canada.
Se diciamo che se vincessero e ci fossero degli altri risultati favorevoli, sarebbe tutto un po' meno, sì, in salita, ecco.
Diciamo che la classifica al momento è molto corta, tolto il Messico che ha fatto 2 vittorie, le altre, c'è Panama con 1 vittoria, tutte le altre hanno pareggiato o perso, quindi la situazione, siamo proprio all'inizio, saranno 14 partite, se sono state giocate 2, quindi il percorso è ancora lungo. Ultima nota per il tema che a me sta molto a cuore, come ben sapete,
dei portieri.
Ha giocato entrambe le partite a Max Turner degli England Revolution. Stephen ha avuto prima dei problemi alla schiena e poi è risultato anche lui positivo al Covid. E qua si apre anche un dibattito per il futuro, e non sono io, né io né Federico ad aprirlo, ma già diciamo molti analisti made in USA hanno aperto la possibilità che Turner possa scalzare Stephen nelle gerarchie di Berhalter, e che non è da escludere. Diciamo che se Turner continua a giocare come sta giocando e si dovessero concretizzare le voci che lo vedono in Europa nel prossimo futuro, se Stephen continua a non giocare al City, la situazione potrebbe farsi complicata per lui. Infatti io sono che spero che lui vada a giocare a gennaio. A proposito di mercato, ci sono state 2 notizie che riguardano alcuni giocatori della nazionale che non sono stati convocati da Berhalter, anche perché erano a rischio di cambio squadra. È arrivata la notizia che si aspettava da mesi, ossia Chris Richards torna in prestito all'Hoffenheim dal Bayern Monaco, che è un'ottima notizia sia per il ragazzo molto giovane che l'anno scorso ha fatto benissimo nel giro di ritorno all'Hoffenheim, non ha preso poi parte alla Nations League per via di un infortunio nelle ultime giornate. Berhalter punta molto sul ragazzo, sembra, e potrebbe essere veramente il compagno di reparto perfetto per John Brooks. Andando all'Hoffenheim sicuramente dovrebbe trovare spazio nell'11 titolare, cosa che nel Bayern di Monaco sarebbe stata molto difficile. E poi Matthew Hopp ha cambiato squadra. Adesso bene, tu ti ricordi dove è andato? Che non me lo ricordo. Dall'Alk è andato, adesso te lo dico, è andato a Mallorca.
Ah, ecco, ok.
Quindi altro giocatore che non è stato convocato, oltre alla defezione di Team UEA, infortunatosi proprio non mi ricordo se nell'ultima partita o dura, proprio nei primi giorni del training camp. Musa, Yunus Musa, che è ancora fermo da che ho appena rientrato al Valencia dopo un infortunio che l'ha condizionato in questa primissima parte di stagione. E poi sempre nelle convocazioni, poi chiudiamo il discorso nazionale, è stato convocato Riccardo Pepi, e questa invece è un'altra vittoria di Beralter a livello di recruiting.
Sì.
Perché è un altro dual citizen, e quindi rischiava di essere era in ballottaggio tra USA e Messico, e sembra abbia optato per gli USA. Purtroppo non, anche esordendo nelle qualificazioni mondiali, cosa che auspico assolutamente vista la forma attuale sia sua
dell'attacco, che dell'attacco soprattutto della USA,
non rimarrebbe legato a livello di cap perché è sotto i 21 anni, quindi potrebbe ancora cambiare nazionale, però diciamo che essendosi dichiarato
l'ho accennato sì la scorsa settimana, perché c'erano proprio le sue dichiarazioni, perché lui è nativo di El Paso e appunto ha detto: io ho delle origini, sono nato negli Stati Uniti, eccetera eccetera, però Peralta è l'unico che ha creduto in me in questo momento, e probabilmente tra le righe ha anche detto: probabilmente è l'unico posto in cui, cioè, se riesco a trovare spazio, probabilmente riesco a trovare molto di più negli Stati Uniti che non nella nazionale messicana.
E diciamo che ha fatto il discorso diverso invece di David Ochoa, il portiere di Salt Lake City, è stato convocato come terzo portiere della Nations League, non ha esordito, non ha giocato le amichevoli, e adesso credo abbia già sottomesso la richiesta di cambio nazionale per passare al Messico. Però lì anche in questo caso ha un senso, nel senso che Ochoa ha 20 anni, forse ne avevamo parlato nell'ultimo podcast insieme, i titolari del Messico sono Ochoa, il suo omonimo Guillermo, che è un classe 85, è Alfredo Talavera, che non mi ricordo se è 82 o 83, quindi comunque molto in là con gli anni, mentre i portieri che sta convocando Beralter sono tutti molto più giovani, si va da Turner che è un 94 a Stephanie Horvath che sono 95 se non ricordo male.
Sì. Comunque, adesso facendo proprio un collegamento sull'ultima giornata a proposito di New England, assenza di Turner non pervenuta, perché comunque Knighton ha fatto una super partita contro Philadelphia, e qui passiamo appunto all'ultima giornata, portando appunto la vittoria di New England, che li porta sempre più in alto nella classifica contro Philadelphia. Tra l'altro, bellissimo gesto di fair play nel finale, non so se l'avete visto nei filmati, ma c'è stato questo pallone calciato nel pubblico da parte di un difensore di New England per perdere tempo, un po' di azzuffate, un po' di simulazioni, comunque non il bellissimo spot del calcio, ma sono stati probabilmente più ingenui.
L'avrebbe fatto chiunque, era in inglese.
No, esatto, no, esatto, infatti non sto incolpando il gesto in sé, ma
io penso che devo difendere il comunque.
Esatto, sto magari incolpando di più la squadra di Philadelphia, che ha un po' abboccato a quella che è stata una provocazione che ha fatto sì che perdesse un po' tempo. Un argomento di cui parlavamo dietro le quinte, oltre alle squadre che continuano a vincere chiaramente, e questa situazione dove ci sono delle squadre che fanno bene, dove magari decidiamo di dedicargli degli articoli sul nostro sito, e queste squadre clamorosamente ci smentiscono, e da una parte e dall'altra. Parlo principalmente di New York City FC e Los Angeles FC. Los Angeles FC, a mio parere, in caduta libera, almeno fino alla scorsa settimana, e con Vela a mezzo servizio, ormai destinato ad altri campionati, Diego Rossi verso Fenerbahce, una squadra che negli arco soprattutto degli ultimi 2 anni ha fatto vedere che sta perdendo pezzi del puzzle che l'avevano portata ad un'annata incredibile 3 anni fa. Ovviamente cosa è successo? Smentiti subito, secondo me è un fulmine a ciel sereno, ma comunque hanno ridato quello che il Sporting Kansas City gli aveva dato nelle ultime partite, cioè un 4-0 e tutti a casa, senza colpo ferire, che ha dato una speranza in più ai playoff della Western, che anche lì stanno andando verso una direzione di cui avevamo parlato, perché abbiamo il pacchetto iniziale in cui questo weekend potrebbe esserci un nuovo allungo di Colorado, ma chiuso dai Galaxy, e poi questo pacchetto che si giocherà gli ultimi tre posti, secondo me ci sono solo quattro squadre in lista, cioè Minnesota, Portland, Salt Lake City e la grande rivelazione di Vancouver. Tu, Davide, mi dicevi che tu metteresti anche Los Angeles FC, San Jose e Dallas per una questione proprio solo numerico di punteggi.
E Dallas è vero che è una partita in più, quindi non avevo fatto caso a questo, sì. San Jose è ancora lì, anche sì, preferirei tra le due, preferirei Dallas sul serio, per simpatia, però sì, si stanno allontanando, diciamo che abbastanza, le altre si gioca, sono d'accordo con te che sono in 4 per 3 posti, sicuramente potrebbero essere in 5 per 3 posti, le prossime 2-3 giornate dovrebbero definire un po' l'andazzo. Colorado, che tra l'altro ha vinto abbastanza fortunosamente segnando negli ultimissimi minuti contro, sì, San José, con una parata clamorosa di William Yarbrough al 92esimo, tra l'altro, e potenzialmente sono quelli che nella corsa al Supporter Shield sono i più vicini a New England, perché hanno tre partite in meno rispetto ai bostoniani, e vincendole tutte e tre andrebbero a
meno
50, quindi a meno 2 dai Reds. Esatto. Tra l'altro hanno vinto con Philadelphia, come dicevamo poco fa, diciamo, no, in maniera sorprendente no, perché comunque stanno giocando, facendo una grande stagione, però arrivavano da una bruttissima sconfitta con New York City, sì, ma non solo dal punto di vista del punteggio, ma proprio a livello di gioco è stata, direi, proprio non pervenuti, in una settimana dove c'era fuori Turner in nazionale, Buchanan in nazionale, Buxa in nazionale, che ha fatto molto bene con la Polonia, come parla di Lewandowski, Gustavo Boy fortunato e Carl Gill fuori da un mese, che ha giocato solo uno spezzone di partita, è rientrato dopo contro Philadelphia. Quindi diciamo che su tre designated player, due erano fuori per motivi diversi e uno fuori da un mese che entrava. Quindi diciamo anche prova di forza e di maturità del collettivo di Coach Arena.
Sì, ci sarà subito una rivincita la prossima settimana, perché New England ospiterà appunto New York City FC, quindi vedremo se effettivamente la lezione è stata
recepita
oppure no. Tornando al discorso di Est, chi comunque continua a far vedere un momento di forma molto buono è Nashville, prima di tutto, e poi Orlando.
Orlando, Miami stanno... Miami sta risalendo, diciamo che ha fatto quella parte di prima parte di stagione disastrosa, però diciamo che ha una partita, allora al momento l'ultimo qualificato è DC United con 20, che ha 22 partite giocate e 30 punti, Miami ha 21-26 punti, quindi potenzialmente ha meno uno dalla linea dei sogni, diciamo, che qualifica il playoff. Columbus sta confermando la stagione estremamente negativa per una campione in carica, Atlanta è molto altalenante, Chicago nell'ultimo periodo, così come Miami, si è ripresa abbastanza, però ha tre punti in meno della squadra della Florida e una partita in più, ma anche New York Red Bulls molto altalenante, mentre
sì, diciamo che da una parte Red Bulls, Cincinnati e Toronto li vedo abbastanza fuori dai giochi, anche se comunque i Red Bulls hanno una partita con DC United che potrebbe riaccendere la speranza, la fiamma della speranza.
I Red Bulls è la squadra che ha giocato meno di tutte, per quello io ti dicevo, diciamo, fuori onda prima, per questo non l'escluderei dai giochi, perché rispetto a Cincinnati e Toronto, dove sono assolutamente d'accordo con te, perché comunque ha giocato solo 20 partite, perché dovrebbe averne giocate 22, ma hanno rinviato per maltempo il derby contro il New York City e contro Miami, quindi diciamo che potenzialmente tu hai Philadelphia che ha 32 punti con 23 partite giocate, New York ne ha 3 in meno con 3 vittorie, Certo, New York come sta allenando adesso la vedo difficile, partendo da quello. Però potenzialmente andrebbe a 31, quindi a un punto da Filadelfia.
Sì, diciamo che con diciamo che ci sono 10 settimane, 10 giornate, 10-12 giornate al massimo di tra recuperi e non a disposizione, però questa settimana, questo weekend ci sono già delle partite, secondo me, cioè, mi rendo conto di dirlo ogni 2-3 settimane c'è una giornata che potrebbe essere decisiva, però devo dire che vista come la situazione in questa settimana si parte venerdì notte e ci sono già Atlanta United Orlando e Vancouver Portland, due partite dove in tutte e quattro le squadre hanno bisogno di fare punti. Quindi
le altre due sono ancora più belle perché Colorado Galaxy, Rapids contro LA Galaxy e soprattutto Seattle Mini.
Esatto, soprattutto ad orari italiani, quindi per chi è a casa probabilmente, magari sperando che siano anche in chiaro su DAZN, sicuramente saranno delle partite molto belle. E anche qua quattro squadre che anche la situazione di classifica, se comunque Minnesota dovesse perdere e le inseguitrici dovessero vincere, inizierà anche a farsi difficile quella situazione. Nella notte che c'è tra sabato e domenica, abbiamo detto New England, New York, Red Bull DC United, che potrebbe anche sancire, come abbiamo detto, la fine dei Red Bulls, ma anche una sicurezza di qualificazione da parte dei Red Bulls, dei DC United. Montreal,
per quello che dicevamo prima,
Montreal Nashville, abbiamo in realtà poi due scontri che sono dei, diciamo, scontri di beneficenza da parte, perché abbiamo Cincinnati Toronto e Houston Austin, quindi diciamo l'ultimo baluardo per far punti, ma dubito che poi ce ne sarà ancora la possibilità. E poi due partite che secondo me sono proprio quelle che dicevamo per gli ultimi posti dei playoff, perché abbiamo Inter Miami, Columbus, Dallas San Jose e Los Angeles FC, Real Salt Lake, quindi non delle partite da sottovalutare. Tu ne hai una in particolare, o uno o due, a parte, so benissimo, New England, New York City.
Pensavo non l'avrei mai detto in vita mia, mi toccherà di fare Galaxy contro Colorado.
Ah.
Non l'avrei mai detto, perché da bostoniano convinto odio lei sportivamente parlando, ovviamente. Quindi, no, soprattutto per il dispiacere che mi ha dato contando che i Reds su 5 finali perse, 3 le hanno perse con i Galaxy, quindi
forza Colorado. Forza Colorado, quindi forza anche Real Salt Lake, quindi la Rocky Mountain Rocky Mountain come si dice, rivalry, sinceramente sarà nelle tue corde per vedere quali risultati.
Sì, no, diciamo di più Colorado lei in chiave supporter shield, perché Colorado comunque potenzialmente è molto vicino ai Reds, quindi cioè può arrivare molto vicino ai Reds, quindi se sta lontano è meglio.
Vedremo se effettivamente, come si dice, effettivamente il Cicerito e in co della compagine di LA Galaxy riuscirà a trovare una quadra, visto che comunque anche le partite scorse hanno preso anche più gol del dovuto e una squadra come Colorado che difende bene sarà poi difficile da imbucare e fare risultati spettacolari.
A proposito di invece, scusami, il tema sembra mai caro dei portieri, potrebbe essere sabato 11 a Seattle, potrebbe segnare il rientro, non c'è ancora nulla di ufficiale, ma era la data che ipotizzavano, il rientro tra i pali di Seattle di Stephen Fry. Perché parlavano di questa data, dicono che ha già ripreso ad allenarsi con la squadra, e diciamo che ha detto, non mi ricordo se è andato già in panchina l'ultima, comunque avrebbe potuto rischiare già l'ultima, ma con la sosta per le nazionali, con Seattle che non giocava il weekend scorso, hanno preferito andare un po' più cauti e potrebbe rientrare in porta lui e per Chiatole, nonostante Stevan Cleveland ha fatto un ottimo campionato, è niente da dire, però il rientro di Capitan Fry potrebbe essere un boost importante per la difesa di Seattle.
Capito, capito. Va bene, perfetto. Bene, noi siamo arrivati più o meno alla fine di questo podcast. Abbiamo più o meno analizzato quelle che sono quella che è la situazione generale del campionato. Vi ricordo che il podcast lo potete trovare su tutte le varie piattaforme, da Spotify a Spreaker a Apple Music o su The Cutting Edge, che è il nostro contenitore degli sport americani in italiano, soprattutto perché diventerà piuttosto indaffarato il tutto nelle prossime settimane, visto anche l'inizio della NFL. Quindi, se Nashville avrà problemi di campo, sapremo a chi dare la colpa. Quindi, per chi condivide lo stadio con le squadre NFL, questo sarà un periodo, soprattutto settembre-ottobre, sarà un periodo difficile. Vedi Chicago, vedi anche appunto lo stesso Nashville e
England,
anche New England, è vero, quindi Seattle, quindi tutte le squadre che potrebbero risentire, soprattutto perché Chicago e Nashville sono in erba vera, mentre Seattle e New England sono scampi in erba sintetica, quindi da valutare un attimo quella che è la situazione, anche perché poi inizia a far freddo a New England, perché a metà settembre inizia a nevicare, se non sbaglio, quindi il tempo anche lì, no, scherzo. Comunque sarà interessante vedere tutta questa gestione dei campi, che farà comunque la differenza. Bene, io ti saluto Davide, e grazie mille per essere stato con me.
grazie, grazie a te, è sempre un piacere.
Un saluto come al solito a Max, a Seba, al doppio Alessandro, a Cappelli, a questa pace ovviamente, a Cristiano. Io sono Federico Montalenti e vi auguro una buona settimana. Ovviamente vi daremo tutti quelli che sono gli aggiornamenti delle partite per guardarle e commentarle insieme. Un abbraccio a tutti, buon campionato. Ciao ciao. Systems are offline. Major League.